Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E chi avesse visto la primavera è pregato di dirle che la pianti con tutti questi suoi ritardi e questi capricci. Piove governo ladro, non in questo momento, cioè governo ladro sempre, ma non piove in questo momento, ma pare che ricominci nel pomeriggio. E intanto c'è chi, come Zaia, accusa i meteorologi di boicottaggio, insomma di disfattismo. Basta con questo pessimismo cosmico. Che paroloni, Zaia. Anche nelle previsioni del tempo è passata l'idea che avremmo avuto una Pasqua di pioggia scrosciante, invece non è stato così. Noi che viviamo di turismo non ci possiamo permettere disdette su disdette, perché quelli del meteo disegnano una nuvoletta sul Veneto. C'è una bella differenza fra una giornata nuvolosa e una di pioggia incessante. Se continua così cominceremo a chiedere i danni. Chi vuole sapere che tempo fa consulti il nostro servizio meteo regionale, cioè della Lega Nord. Lo leggo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Questa è una dichiarazione furibonda di Luca Zaia, riportata dal Corriere della Sera, e che il Fatto riprende per metterci poi questo commento. Diavolo di una Roma ladrona. Pure il meteo centralista si è inventata, pur di spezzare le reni alla Padania. Da oggi, nella macro regione del nord, sole perenne tutto l'anno. Ufficialmente abrogata la pioggia. Governo ladro, governo assassino, e l'induzione al suicidio è crimine colposo o preterintenzionale o omicidio di primo grado, come direbbero negli Stati Uniti? Si parla di suicidi anche stamattina. L'Unità fa un'apertura che sicuramente non aiuta a rincuorarci. 1 milione di licenziamenti è il titolo a tutta pagina. Calano le assunzioni, più penalizzati i giovani. E c'è anche una foto di Marino che vince le primarie a Roma, Marino sorridente. Insomma, questa è forse l'unica buona notizia che si trova sull'Unità stamattina. E a proposito di suicidi, c'è un'intera pagina dedicata alla crisi sociale che genera paura e solitudine. E leggo a un certo punto sulla depressione sociale. Quando c'è una guerra, il dramma colpisce direttamente tutta la collettività. C'è un obiettivo comune contro cui scatenare rabbia ed energie, e questo aiuta, seppur nella tragedia, a ricreare l'istinto di solidarietà, a riscoprire valori, talvolta pure gli ideali. Insomma, sembra un'elegia alla guerra, però di fatto questo si registra nella storia. Oggi invece nel nostro paese siamo passati dall'illusione del dominio sul futuro attraverso la tecnica al crollo di questo mito, che ha portato all'insicurezza, a un peggioramento delle condizioni di vita e un conseguente incremento dei fenomeni di depressione. Ed ecco che la conseguente fragilità sociale produce disperazione. Bisogna chiedersi cosa alimenta un atto di distruttività assolutamente disperato. Come ci ricorda Bauman, tutti noi ci sentiamo in un costante stato di ansia che condiziona la qualità di vita. La quotidianità dell'uomo postmoderno è tristemente caratterizzata da un senso di instabilità. Eh sì, comunque al di là poi degli studi dei cervelloni, la realtà è quella che è, e si registra anche una grande mansuetudine da parte delle popolazioni europee che optano sempre più spesso per il suicidio anziché per l'insurrezione. Però così va in quest'epoca. Ma si diceva di guerre, cioè questa sorta di tocca sana, che insomma in qualche maniera è un po' pericoloso questo discorso, però è vero che le guerre uniscono e creano solidarietà nei popoli, basta convincerli che le guerre sono giuste. E anche stamattina ci sono ovviamente pagine dedicate alle guerre in corso, come quella in Afghanistan. Leggo dal Corriere della Sera: strage di bambini in Afghanistan, l'incubo di un nuovo errore NATO. Beh, l'incubo per chi? Per la macchina propagandistica, perché poi di fatto quelli sono già morti, per cui non è che si preoccupino della della credibilità o quantomeno di quante bugie continuino a raccontarci. Stavolta forse non ce l'hanno fatta e quindi si è scoperto che era un bombardamento statunitense. Sarebbero rimasti uccisi nel crollo di una casa sotto le bombe USA. A Kunar gli insorti la fanno da padrone, la zona è fuori dal controllo delle forze governative. E così, insomma, una bella annaffiata di bombe. E riguardo invece una guerra che ancora non c'è, ma che in tanti forse auspicano, proprio perché così si risolvono dei problemi di depressione, la Cina alza la voce con la Corea del Nord. Però c'è stato un gesto distensivo dell'America. E per adesso, insomma, questo curioso scherzo della natura che risponde al nome di Un, quello, il padre si chiamava Il, lui si chiama Un. Per adesso, insomma, non ha ancora lanciato missili. Tutti gli esperti in questioni belliche sostengono che non hanno la bomba atomica, quindi non c'è da preoccuparsi, ma in molti si chiedono a che serve tutto questo cancan. A proposito, ci sono anche dei cani e lupi furibondi in questa foto, di soldati nordcoreani che li aizzano, non si capisce bene contro chi, comunque sono in addestramento. Va bene. Anche per stamattina non è scoppiata la terza guerra mondiale per colpa della Corea. Ma parlando di cose serissime, il nostro amico Amedeo Ricucci come starà? Corrono voci insomma positive, ottimistiche, che forse in giornata potrebbe esserci non una liberazione, ma la dimostrazione che potrebbe non essere stato un vero e proprio sequestro, ma un fermo. Adesso ho qui davanti Repubblica che scrive, ovviamente scrive ieri, Siria, trattativa per i 4 giornalisti italiani, ansia per la troupe Rai rapita nel nord da un gruppo di ribelli, continua il silenzio stampa sul caso chiesto dalla Farnesina e dalla Rai. Ecco, a questi microfoni, a partire dalle 12, ci sarà una sorta di speciale su Amedeo, soprattutto l'Amedeo che ha iniziato a fare il giornalista da questi microfoni, appunto da Radio Città del Capo, e che già in altre occasioni, poi come inviato di guerra, ricorderete quando l'esercito israeliano e nella fattispecie la mitragliera di un carro armato gli sparò addosso uccidendo l'operatore e Amedeo, insomma, ci andò vicino anche lui. Comunque attendiamo con, spero con ottimismo, ma in ogni caso con grande interesse, di riavere Amedeo Ricucci libero, e libero anche nella voce, perché è una delle rare voci libere del nostro giornalismo. E a proposito di giornalismo invece fatto coi piedi, rimango su Repubblica. No, dunque, io adesso sono reduce da una certa lunga permanenza dall'altra parte dell'oceano ed è incredibile vedere come la realtà sia diversa vista attraverso il giornalismo di là, cioè dell'America Latina, e il giornalismo di qua. Mi sono fatto l'elezione del Papa appunto in quel continente e vi assicuro che c'è tutta un'altra aria rispetto a questo Papa. Torno qui e vedo che l'hanno già fatto santo. Comunque stamattina in prima pagina della Repubblica c'è il richiamo per uno special, i piani segreti degli USA per arginare il PC in Italia. State tranquilli, non si parla delle stragi, si parla semplicemente così di De Gasperi, di Don Giussani. Nel dicembre del 75 il console USA incontra Don Giussani e nasce il Movimento Popolare. Ted Kennedy a Roma rifiuta per 3 volte di incontrare Napolitano, evitare i comunisti, vabbè, sai che notizia. Però a un certo punto il Vaticano, leggo: in una informativa spunta il gesuita amico di Papa Bergoglio arrestato da Videla. Ecco, siamo arrivati anche a questo. Addirittura il gesuita che ha denunciato Bergoglio dicendo che lo ha consegnato e fatto torturare dai militari, qui per Repubblica diventa il gesuita amico. Andiamo un po' a vedere come ce la raccontano. È veramente il colmo, cioè pazienza a tacere e pazienza a farlo santo, ma addirittura dire che quello che lo accusa è il suo amico, e ce ne vuole. Perché la questione, partendo da Repubblica leggo: nelle informative spunta il gesuita Di Bergoglio, arrestato da Videla. Nei numerosi Kissinger cables sul Vaticano e le dittature sudamericane il nome di Papa Bergoglio non compare mai. Affiora invece il nome di Francisco Halix, il prete argentino sequestrato e torturato nel maggio del 1976 dagli uomini della giunta militare di Videla. Un primo messaggio della segreteria di Stato USA, che risale al 23 settembre, chiede all'ambasciata di Buenos Aires notizie sul sacerdote, su sollecitazione di chi? Non del Vaticano, della madre. Un successivo cablo del 4 novembre informa che padre Halix è stato trasferito in America. Halix dice di non essere stato maltrattato e crede di essere stato arrestato perché lavorava nelle baraccopoli. Non ha voluto rendere nessuna dichiarazione e spera di rientrare a breve in Argentina. Questa è la versione riferita da Kissinger. E invece altro che non era stato maltrattato. Intanto non era da solo, erano due gesuiti. L'accusa era di lavorare nelle villas miserias dell'Argentina, nelle baraccopoli tra i diseredati. E l'allora vescovo Bergoglio li considerava due sovversivi della teologia della liberazione. Bergoglio era schierato con l'estrema destra, che è quella che ha festeggiato abbondantemente in Argentina la sua elezione a Papa. Insomma, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, e questo è un proverbio che è ancora valido. Comunque sia, è veramente grave che venga definito amico uno dei due gesuiti che in tutti questi anni lo hanno accusato di connivenza con la dittatura. Ora tutti si sono un po' più ammorbiditi. Intanto uno dei due sequestrati è morto poco tempo dopo le torture subite, e non sono gli unici due che accusavano Bergoglio appunto di complicità con la dittatura, ma un po' tutti si sono ammorbiditi. E ripeto, anche nei commenti che io sentivo addirittura sulla CNN in lingua spagnola per l'America Latina, quelli che si sono ammorbiditi dicono: vabbè, era solo un codardo, non era così colluso con la dittatura, però non ha avuto il coraggio di fare nulla. Mentre però resta il fatto che questi due gesuiti lo avevano, una volta riusciti ad espatriare, perché poi vennero liberati in quanto il Vaticano ha detto: beh, insomma, non esageriamo, sono due gesuiti, non potete farli sparire nel nulla. Quindi, dopo averli torturati, sì, li lasciarono andare. Una volta riparati all'estero, insomma, hanno accusato senza mezzi termini, sono andati avanti per anni, Bergoglio di essere il vero responsabile del loro sequestro, di quello che ne conseguì. Il giornalista Orazio Verbitsky in tutti questi anni non ha mai smesso di ricordarlo in articoli e libri, cioè di ricordare il passato di Bergoglio, che mo chiamano Papa Francesco, però insomma un po' tutti adesso provano, io stesso, a dire: ma magari col tempo uno migliora, magari è sincero. Di fatto il Vaticano è molto contento, lo leggo anche sui giornali di stamattina, è molto contento del lavoro di Papa Francesco, perché ha straordinariamente ripreso a rimbambire un sacco di milioni di persone nel mondo, cosa che purtroppo per il Vaticano non riusciva a fare il Papa tedesco Ratzinger. E quindi insomma ci sarà anche questo tra i motivi per cui lo hanno convinto a ritirarsi. Dunque, proseguendo con i quotidiani di stamattina, non manca neppure Grillo, che annuncia commissioni o occupiamo l'aula, per esempio la prima pagina del Fatto Quotidiano. Sull'Unità vengono riportate non sue dichiarazioni, ma bensì ciò che scrive nel blog. Andiamo a vedere un attimo. Grillo sul blog: crisi contro l'Italia, cocktail letale. Insomma, ancora una volta Grillo pontifica ed elargisce dati, sì, indubbiamente inoppugnabili, ma insomma farebbe bene a dimostrare di saper fare qualcosa in Parlamento, anziché continuare a sciorinare cose tipo l'Italia e la Grecia pre-insolvenza hanno molte affinità, mentre un cocktail benefico minaccia il nostro paese. E quanto si legge nel post in un post sul blog di Beppe Grillo. Vi si legge che è innegabile che l'attuale cocktail, composto da un altissimo debito pubblico, una crisi economica e una classe politica non all'altezza della situazione, sia benefico. Una fine come la Grecia non è prossima, ma a medio termine non si può escludere. Bene, già lo sapevamo comunque. Ma a proposito di Grecia, c'è una notizia molto curiosa. Beh, secondo un certo meccanismo, non è la Grecia che deve dei soldi alla Germania, ma è la Germania che deve dei soldi alla Grecia. Notizia bomba, però non credo che avrà le gambe lunghe questa notizia, o quantomeno la questione in sé. La Germania deve alla Grecia 160 miliardi di euro. Boom. E che è successo? E se si scoprisse, leggo sempre dall'Unità, in altra pagina, e se si scoprisse che la Grecia non è in debito con la Germania per gli esborsi ai fondi di salvataggio che tanto costano ai contribuenti tedeschi, ma è addirittura in credito? Può sembrare paradossale, ma le cose potrebbero proprio stare così. Almeno a dar fede a un rapporto segretissimo, ma non troppo evidentemente, del Ministero delle Finanze di Atene. Si tratterebbe di un dossier di 80 pagine sulle riparazioni di guerra che Berlino non ha mai pagato e che ora il governo greco potrebbe esigere. Un bel po' di soldi, più di 162 miliardi di euro, che rappresentano l'80% del PIL e il 50% del debito pubblico del paese. Se arrivassero davvero, cosa di cui è più che lecito dubitare, Atene avrebbe risolto in un colpo solo gran parte dei suoi problemi finanziari. Ecco, si accettano scommesse. Comunque, torno sul Fatto Quotidiano, che stamattina dedica alcune pagine a questa sorta di special di ogni lunedì ai servizi pubblici che ce ne sono sempre meno. Diario di un cittadino nel paese che pezzo per pezzo sta perdendo i suoi servizi pubblici. Bus scassati, treni lumaca che ci portano al lavoro la mattina, asili senza posti, uffici postali che chiudono, biblioteche senza volumi, per non dire di guardie mediche e maternità, eccetera, eccetera. Poi si parla della Lega sul Fatto Quotidiano. La Slega Nord urla schiaffi e finta concordia tra Maroni e Bossi, aria di crisi al raduno, militanti dimezzati. È meno ottimista l'Unità, che dice sì sì, tutto vero, però di fatto non c'è nessuna rottura e alla prova dei fatti, appunto, Bossi non strappa nonostante le urla e gli spintoni. Ma comunque, non dedichiamo altro spazio all'immondizia, andiamo invece alle trivelle. Trivelle e sismi, altra sorta di speciale perché occupa due pagine. C'è anche l'Emilia Romagna. No, dunque, si tratta del decreto salva trivelle di Monti che spalanca le porte ai petrolieri. Le misure contro la crisi contengono un regalo alle compagnie, il greggio italiano è di scarsa qualità, ma lo Stato chiede diritti bassissimi. Emilia-Romagna, la regione più estratta. A spaventare la disinformazione che l'Emilia-Romagna fosse la regione dove si è trivellato di più in Italia, i cittadini l'hanno scoperto il giorno dopo il terremoto, guarda caso, terremoto, del maggio 2012. Dalla fine del Settecento, sono circa 1697 i pozzi perforati nella zona, mentre nel 2011 sono stati estratti 193.000 barili di greggio e 203 milioni di metri cubi di gas naturale, 61 i permessi di ricerca concessi dal Ministero dell'Economia. A lanciare l'allarme, una parte della popolazione che mette in collegamento le ricerche nel sottosuolo con il sisma che ha sconvolto l'Emilia. Altra zona molto sismica è l'Irpinia. Bomba innescata in zona sismica con le perforazioni, 46 comuni coinvolti tra Avellino e Benevento. Il geologo dice, un geologo insomma, interpellato, dice: sono pazzi, l'area è stata epicentro di uno dei sismi più distruttivi della storia. Poi anche in Liguria, in questo caso non si tratta di petrolio ma di titanio, insomma ci sono dei tecnici statunitensi che vanno cercando titanio, peccato che lì tutto intorno, se vai a scavare, trovi soprattutto, dunque dove siamo qua? No grazie, quello che cerchiamo noi è molto più prezioso. Si racconta che abbiano risposto così, l'ho trovato, tre americani all'offerta di una pietra di granato. Loro erano venuti per il titanio, però il serpentino minerale precursore dell'amianto, ecco, massicciamente presente anche nel Monte Tarinè. Ecco, questa è la parte in cui appunto si ricorda che l'intorno c'è un sacco di amianto. Poi c'è la Sicilia, che è circondata, isole di sogno e cattedrali sotto assedio. Insomma, vabbè, due pagine su possibili rapporti tra perforazioni e sismi. Sismi nel senso di terremoti, non quel servizio segreto. Comunque, a proposito di misteri, servizi segreti, depistaggi, stamattina encomiabilmente il Corriere della Sera dedica una pagina a uno dei tanti misteri italiani, ma forse, ai noi, quello più dimenticato, quello più insabbiato, Moby Prince, vi ricordate? Scusate, un traghetto che al centro, insomma, di un disastro morirono praticamente tutti e venne data la colpa al capitano e all'equipaggio. Ma adesso c'è una controinchiesta del figlio del capitano, a 22 anni dalla tragedia che costò 140 vittime, una storia ancora aperta, quella della Moby Prince, e dedicherei qualche minuto a tutto ciò. Di fatto non è che solo il figlio ha riaperto questa inchiesta trovando dei tecnici, insomma, disposti a dimostrare la verità e non a stravolgerla come hanno fatto finora sedicenti esperti e tribunali pure. Più che altro, insomma, fin dall'inizio ci furono controinchieste, ma soprattutto c'erano delle evidenze, cioè non c'era la nebbia, tantissimi altri dettagli, soprattutto quella presenza di navi militari statunitensi che viene negata tuttora, ma è dimostrato ormai. Insomma, leggo stamattina dal Corriere della Sera: non fu errore umano la controinchiesta del figlio del capitano, Moby Prince, la svolta dalle nuove tecnologie. E a un certo punto leggo: una condotta gravemente colposa in termini di imprudenza e negligenza della plancia del Moby Prince. Questo virgolettato è l'ultima archiviazione arrivata nel 2010. Con queste parole: la morte estingue ogni reato, ma quella colpa ricade sul padre di Chessa, che appunto era il capitano Ugo Chessa. Le indagini andarono in una sola direzione, la più facile: troppi interessi da coprire tra Agip e Porto. Tutti ormai riconoscono che si tratta di una specie di Ustica dei mari, nessuno ne parla, non è più una questione privata, io mi ribello a un oblio ingiusto, così il figlio. Sono passati 22 anni, eccetera, eccetera. Poi più avanti leggo: il punto più delicato è quello della posizione della petroliera Agip Abruzzo, ufficialmente collocata fuori dal triangolo d'acqua all'uscita del porto, dove era vietato l'ancoraggio. Ma un video girato pochi minuti dopo l'impatto e una ricerca fatta a Livorno per identificare nell'oscurità i cosiddetti punti cospicui sulla terraferma sembra invece che la petroliera fosse ben dentro l'area proibita. Un'altra scoperta d'archivio: già nelle motivazioni della sentenza di primo grado le coordinate collocano l'Agip Abruzzo là dove non doveva essere. Era una notizia di reato e nessuno la vide, come la nebbia che continua a persistere nonostante decine di filmati che mostrano una notte limpida. In uno di questi si vedono i bagliori delle fiamme della Moby Prince dietro e non davanti alla sagoma della petroliera. Se confermata sarebbe una novità, non da poco, che ribalterebbe la dinamica della collisione. La Moby Prince non stava uscendo, ma rientrando in porto. Le ragioni di questa presunta inversione di rotta non le sapremo mai, come molto altro di questa storia. La nuova indagine vuole fugare inoltre ogni dubbio sul numero di navi americane presenti in rada. Una sola, ma molto vicina alla petroliera al momento dell'urto con la Moby Prince, come sembra dimostrare il notevole lavoro sulle comunicazioni radio, dal quale si evince che a parlare in inglese è sempre la stessa voce. Insomma, si parlò allora di spostamento di carichi d'armi in maniera clandestina o di contrabbando di idrocarburi, insomma. C'erano cose da nascondere e sono riusciti perfettamente a nasconderle. Purtroppo questa controinchiesta non otterrà chissà che sul piano giuridico, però è bene non dimenticare, insomma, che venne data la colpa all'equipaggio. Addirittura si disse che stavano guardando una partita. Ecco, questo insulto non se lo meritano, morirono tutti bruciati. e non se lo merita men che mai il capitano. Il figlio del comandante Ugo Chessa mostra due ritagli di giornale ingialliti. Ecco, questo è un dettaglio, l'ennesimo dettaglio annichilente. La Nazione, 15 e 16 aprile, pochi giorni dopo il disastro. Quel momento raro dove si raccolgono le notizie sul campo prima che indagini e verità ufficiali prendano possesso del terreno. Il primo titolo è «La petroliera non doveva essere lì». Il secondo fa riferimento al notevole traffico di navi militari registrato quella notte al porto. Ebbene, sono gli unici articoli che mancano dalla rassegna stampa allegata agli atti. Complimenti ai magistrati. No, sarà stata una svista, per carità. Dunque, concludendo, andando alla conclusione, mala tempora currunt. Eh sì, mala tempora currunt, perché si rubano pure le elemosine nelle chiese. Leggo dal Corriere della Sera che a Genova ci sono dei volontari con la giacca rossa per allontanare i ladri. Troppi furti di elemosine, vigilantes in parrocchia. Mo' belli che si rubano anche le elemosine. Sciagla testa. Bene, buona settimana a tutti, meno a uno che sta nel centro di Roma.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.